comunica.
Genuine democracy cannot exist without media freedom.
La vera democrazia non può esistere senza libertà di stampa. Da ex giornalista so che è essenziale lavorare in maniera indipendente. Senza questo tipo di libertà non può esserci controllo sulla politica, trasparenza, lotta alla corruzione, buon governo e libertà di scelta. Per questa ragione l'Unione Europea è il più forte difensore di questo fondamentale diritto in tutto il mondo.
Unfortunately, Reporters Without Borders warns that media freedom is under threat like never before.
Purtroppo, come sottolinea l'organizzazione Reporter Senza Frontiere, la libertà di stampa è fortemente minacciata, come mai prima d'ora. Molti corrispondenti denunciano come i giornalisti vengano intimiditi, non solo nei regimi autoritari, ma anche in paesi che sono di solito considerati democratici. Senza andare troppo lontano, la Turchia è diventata probabilmente la più grande prigione al mondo per chi opera nei media. Secondo il Centro per la Libertà di Stoccolma, circa 200 giornalisti sono stati imprigionati e 150 organi di stampa sono stati chiusi a seguito del colpo di Stato dello scorso anno. Molti giornalisti sono in prigione e oppressi in Cina, Russia, Bielorussia, in alcuni paesi anche dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia. Il Parlamento europeo contrasterà sempre queste ingiustizie, condannando ogni tentativo di censurare i giornalisti. Oggi dobbiamo ricordare e commemorare tutti quei giornalisti che sono morti e sono stati imprigionati per il loro impegno ad informare. La loro libertà è la chiave per rendere il mondo un posto migliore. Oggi voglio farvi sapere che non siete soli in questa battaglia. Il Parlamento europeo sarà sempre dalla vostra parte.
European Parliament will always be on your side.
Eurofonica!
Trentunesima puntata di Eurofonica Live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane. Puntata realizzata tra Roma e Perugia con Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio e Rossella Biagi da Radiofonica. A tenervi compagnia, pensate un po', per i prossimi 55 minuti o poco più.
Esatto, ciao Rossella. I nostri ascoltatori hanno ascoltato in apertura il commento del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sulla libertà di stampa. Perché proprio oggi, 3 maggio, è la giornata mondiale della libertà di stampa. Un messaggio, quello del Presidente, che contiene l'appello per l'immediato rilascio non solo del giornalista tedesco-turco Deniz Yüksel, ma di tutti quelli che sono ingiustamente detenuti in tutto il mondo per aver svolto il loro lavoro.
Adesso entriamo un po' più nello specifico e veniamo proprio agli eventi di questa settimana, che a breve tra l'altro ascolterete nel prossimo mashup. Nel frattempo vi annunciamo che sono usciti i dati dell'Eurobarometro sul tasso di affezione e disaffezione verso l'Europa, che dimostrano un fatto positivo. Non tutti vogliono uscire dall'Unione, come a volte invece sembrerebbe. Già il risultato delle elezioni olandesi aveva dato segnali positivi in questa direzione. Questo, poi, unito in parte a quelli del primo turno delle presidenziali francesi, sicuramente sono estremamente positivi. Paradossalmente, pensa Sabrina, afferma lo stesso Tajani, la Brexit potrebbe addirittura aver contribuito a far capire ai cittadini i rischi che comporterebbe l'uscita dall'Unione Europea.
E anche in Italia, pur se sotto la media dell'Unione Europea, si registra un aumento di risposte positive sull'attaccamento all'Unione. Ma di questo ci parlerà nel dettaglio, nello spazio dedicato alla rassegna stampa, Elvira Fratto di UMG Web Radio, che sarà in diretta con noi. Tornando invece all'agenda del Parlamento Europeo della settimana, segnaliamo che l'istituzione parteciperà alla 7ª edizione della conferenza State of the Union dal titolo Building a People's Europe, che si terrà dal 4 al 6 maggio 2017 a Firenze con il presidente Tajani e diversi eurodeputati.
Questo evento, organizzato dall'Istituto Universitario Europeo, l'EUI di Fiesole, fornirà l'occasione per discutere e confrontarsi sul futuro della cittadinanza, democrazia, sul populismo, sull'impatto dell'emergenza globale dei rifugiati sull'Europa. Si parlerà anche di crisi finanziaria, di libera circolazione delle persone, del mercato del lavoro e anche, ovviamente, di sicurezza. Tra l'altro, ti dico anche questa chicca, Sabrina, il 5 maggio a Palazzo Vecchio a Firenze interverrà il Presidente del Parlamento Europeo stesso, Tajani, insieme a Juncker, Presidente della Commissione Europea. Pensa un po'.
Esatto, e come sapete la nostra Rossella è la maga dei mashup, quindi ascolterete adesso come ha riassunto la settimana dell'Unione Europea in questi 2 minuti.
Eurofonica.
Eurofonica.
I cittadini europei, attraverso i sondaggi di Eurobarometro del Parlamento europeo, ci indicano qual è la direzione da seguire nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Chiedono più Europa, ma chiedono anche un'Europa più efficace per affrontare e risolvere i tre principali problemi: la lotta al terrorismo, l'immigrazione e l'uscita definitiva dalla crisi. Noi dobbiamo da Bruxelles dare ancora messaggi positivi ai cittadini italiani affinché si convincano sempre più che l'Europa è una buona soluzione. Certamente un'Europa diversa da quella di oggi.
Eurofonica!
Il Parlamento va difendere la posizione.
Il forte messaggio che parte oggi da Bruxelles è che gli Stati dell'Unione Europea e le istituzioni comunitarie sono unite nel voler difendere gli interessi dei cittadini europei e gli interessi dell'Unione nella trattativa con il Regno Unito che porterà all'uscita di questo Stato membro dall'Unione Europea. Vogliamo prima concludere il quadro della separazione.
Se non c'è un accordo sui diritti dei cittadini, non possiamo pas votare per l'accordo.
Eurofonica.
E a questo punto veramente entriamo nel vivo della puntata. Brexit, sondaggi, Eurobarometro, insomma ce li lasciamo un po' alle spalle e andiamo avanti. Tra i temi di cui parleremo oggi abbiamo deciso di dedicare uno spazio ovviamente alle relazioni tra Ungheria e Unione Europea, alla luce soprattutto dei recenti sviluppi, o forse li dovremmo chiamare inviluppi, per quanto riguarda la politica del governo magiaro.
Esatto, sembra che il governo ungherese sia sempre più solo a livello europeo, perché anche gli alleati del PPE al Parlamento europeo cominciano piano piano ad abbandonare il premier Orban. Le proposte del governo ungherese sono inaccettabili persino per i fratelli, tra mille virgolette, della famiglia popolare. Soprattutto la libertà e la scienza sono fondamentali e non possono essere in alcun modo limitate. E questo il senso del commento del capogruppo del PPE al Parlamento europeo, Manfred Weber, al suo arrivo al prevertice, commento che si riferiva al progetto del governo ungherese di legge sull'istruzione.
Per Eurofonica ha approfondito la questione Alice Masoni di EU-Radio direttamente da Bruxelles.
Eurofonica.
My request to you is, how far will you go? What is the next thing? Burning books or so? And so, when I'm looking to you, you seem proud of it. Fantastic that I can tell it all here. And what I see more and more is not a proud conservative. No, I see a sort of modern-day version of old communist Hungary, the search of an illiberal state. And you see enemies everywhere of the Hungarian state. You see enemies in the energy sector, you see enemies in the media, you see enemies in the NGOs, you see enemies now also in the academic world. It's like Stalin or Brezhnev or back.
Viktor Orban ricorda sempre di più i comunisti che prima del crollo della cortina di ferro spazzarono via qualsiasi forma di libertà e democrazia. Guy Verhofstadt conclude con questo paragone d'effetto il suo attacco. Attacco che accompagna la lettera minatoria indirizzata da Orban al governo ungherese, accusato con l'ultima legge sull'istruzione secondaria approvata all'inizio di aprile di violare svariate libertà fondamentali garantite dal diritto dell'UE. Dalla possibilità di prestare servizi retribuiti anche in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento, alla libertà accademica. Il provvedimento, che ha fatto traboccare il vaso e la pazienza di Bruxelles, mirerebbe a chiudere tutte le università straniere, sprovviste di un accordo bilaterale tra Ungheria e il loro governo nazionale di riferimento, e prive di una sede nel loro paese di provenienza. La Central European University, finanziata da George Soros, miliardario e filantropo ungherese, impegnato nella promozione dei diritti umani all'interno del paese e già da tempo bersaglio di Orban, sembra avere tutte le carte in regola per essere prossima alla chiusura. Nonostante Budapest affermi il contrario, la nuova legge sembra ben rientrare all'interno della precisa politica, che definire euroscettica sarebbe un eufemismo, condotta da Orban nei confronti di Bruxelles, già nota per numerose violazioni delle norme europee. Il questionario che il governo ha inviato a tutti i suoi cittadini relativo alle politiche dell'UE ed emblematicamente intitolato Let's Stop Brussels ne è la prova lampante. Sarà forse per questo che la Commissione europea ha deciso di passare all'azione, inviando una lettera di messa in mora, primo step nell'avvio della procedura di infrazione a cui il governo magiaro dovrà rispondere entro un mese. Se questo non lo farà o risponderà in modo poco soddisfacente, il caso potrebbe arrivare davanti alla Corte di Giustizia dell'UE. Orban, interrogato sul fatto durante il summit sulla Brexit dello scorso 29 aprile, si è dichiarato pronto a collaborare, probabilmente incalzato dai suoi compagni del PPE. Se fino a questo momento i popolari hanno preferito tapparsi entrambi gli occhi davanti alle ripetute violazioni di Budapest in nome dell'unità del gruppo, non è detto che siano disposti a farlo ancora. Da Bruxelles, per Eurofonica, Alice Mazzoni.
Insomma, la situazione è sempre più accesa e si somma allo schiaffo che Orban aveva lanciato all'Unione Europea a proposito di migranti. Sicuramente ricorderete, nelle precedenti puntate ve ne abbiamo parlato, la nuova legge che prevede per tutti i migranti, anche quelli che chiedono legittimamente asilo, la detenzione.
È già, Sabrina, una decisione che si somma, tra l'altro, e qui ritorniamo ancora più indietro, a quella avviata, pensa un po', nell'estate del 2015, di avviare la costruzione di una barriera di filo spinato e lame di rasoio al confine per blindare le frontiere ungheresi, che tra l'altro sono un limite esterno proprio dello spazio aperto di Schengen, contro l'ondata migratoria. E chissà come andrà a finire questo tira e molla che assomiglia tanto in realtà a un gioco di provocazioni tra Unione Europea e Ungheria. Sicuramente la situazione resta liquida per il momento.
Liquida, liquida come anche quella francese, alla vigilia del secondo turno delle presidenziali. Come sapete, si svolgerà questa domenica prossima. Una tornata elettorale che potrebbe cambiare non di poco la fisionomia dell'Unione Europea, è motivo per cui si sta monitorando molto la Francia in questo momento. I sondaggi danno in vantaggio, anche se sempre più risicato, Macron, ma la sfidante Marine Le Pen starebbe guadagnando consensi.
Oh, però che succede? Che in aiuto alla campagna di Macron potrebbe essere venuta la gaffe della candidata del Front National, proprio a pochi giorni dal ballottaggio delle presidenziali francesi. Di cosa stiamo parlando?
Del presunto plagio del discorso che la Le Pen avrebbe tenuto lo scorso 1° maggio a Villepinte, a Parigi. Una cosa che richiama immediatamente il plagio della First Lady Melania Trump ai danni del discorso della First Lady uscente Michelle Obama, sicuramente ricorderete. Stando a quanto denunciato direttamente online dal sito fionista Ridicule.tv, sarebbero stati copiati interi paragrafi ripresi parola per parola dell'intervento pronunciato il 15 aprile scorso dal candidato dei Repubblicains al primo turno, cioè François Fillon, appunto.
Pensa un po' tu, Sabrina, più di 2 minuti di discorso in cui ogni sillaba del leader del Front National si sovrappone perfettamente al discorso di Fillon. Lo staff ovviamente si è scusato e ha sottolineato in realtà che si è trattato di una voluta strizzata d'occhio proprio verso l'elettorato della destra più moderata, sperando che questi qua prima o poi li possano votare, no? Dimostrando anche l'apertura del programma della Le Pen.
Beh, voluta o non voluta, la gaffe rivela che la Francia è nel bel mezzo di una seria campagna elettorale e mediatica, senza esclusione di colpi. Jean-Luc Mélenchon, che è il leader della France Insoumise, il partito di estrema sinistra, ha messo in guardia i propri elettori contro il rischio di votare al secondo turno delle presidenziali, ovviamente per la candidata del Front National. Si tratta quindi di un espresso rifiuto all'appello di Marine Le Pen ai 7 milioni di elettori che hanno votato al primo turno per il movimento France Insoumise.
Tra l'altro, la candidata del Front National aveva cercato di acchiappare i voti anche dal popolo di Mélenchon, facendo appello a quei punti in comune che in un certo qual senso ci sono tra i due programmi. Si parla per esempio di euroscetticismo, della proposta di anticipare l'età pensionabile a 60 anni, la volontà di abrogare la riforma del lavoro di Hollande, che era stata ispirata proprio da Macron.
Paradossale questa richiesta di punti in comune tra Front National e France Insoumise, eppure è così. E tra l'altro Mélenchon, ricorderete, vi avevamo fatto ascoltare nella scorsa puntata un estratto delle sue dichiarazioni. Dopo il risultato del primo turno aveva indetto una consultazione tra circa 450.000 Insoumis, 450.000 appunto suoi elettori, su come votare al secondo turno, se scegliere quindi tra astensione, scheda bianca oppure dare il voto a Macron. La consultazione si è chiusa ieri, martedì 2 maggio, e ha stabilito infine per gli elettori di Mélenchon la facoltà di astenersi o di votare scheda bianca, quindi il voto a Macron non è stato dato.
No, questo era un po' nell'aria in realtà, io me lo aspettavo. Comunque, a parlarci dei retroscena del secondo turno delle presidenziali francesi è Francesco Maselli, corrispondente per la Francia del The Post Internazionale Sole 24 Ore, pagina 99, intervistato da Giuliana Ricozzi di EU Radio da Parigi.
Eurofonica!
Amici di Eurofonica, siamo a Parigi, siamo qui con Francesco Maselli. Dall'anno scorso segui la campagna presidenziale, sei autore di una newsletter e collabori anche con diversi giornali.
Sì.
Allora Francesco, ora il 7 si voterà, quindi c'è questa grande sfida tra Marine Le Pen, la leader del Front National, il partito di estrema destra francese, e Emmanuel Macron, che è il leader invece del partito, chiamiamolo centrista, a Marche. Come sta andando questa campagna presidenziale?
I temi principali sono in realtà l'Europa, come ci si poteva aspettare, visto che i due candidati sono il primo, Emmanuel Macron, leader di En Marche, molto europeista, mette l'Europa al centro di qualunque discorso di riforma della Francia, e la seconda invece, Marine Le Pen, è il leader del partito euroscettico per eccellenza, per cui l'Europa è sicuramente un grande tema di divisione tra i due, però in realtà la campagna si sta strutturando attorno al rifiuto o l'accettazione del mondo globalizzato. Emmanuel Macron è un interprete e un rappresentante della società aperta, di questa Francia che vuole continuare a competere nel mondo e quindi non vuole chiudersi in se stessa, tant'è che vuole semplificare il mercato del lavoro, vuole dare un sussidio di disoccupazione universale a tutti, mentre Marine Le Pen si fa interprete di chi la sfida della globalizzazione l'ha già persa e quindi chiede protezione. Il suo obiettivo è rimettere dazi alle frontiere, il suo obiettivo è non far entrare nessun migrante, insomma il suo obiettivo è cercare di chiudere la Francia e far sì che i francesi ritornino, come lei dice, padroni del proprio destino.
E al momento che percentuali ci sono, che percentuali di voto ci sono per Macron e
al momento è intorno al 60-40, per cui okay, Macron dovrebbe vincere in maniera abbastanza agile.
Eurofonica!
Ma cosa cambierà in concreto nel programma dei due candidati al ballottaggio in relazione all'Unione Europea? Ancora una volta abbiamo chiesto l'intervento di Maselli, che ce lo spiega nella prossima clip.
Eurofonica!
Il nostro programma radio è un programma appunto che si occupa della politica europea, quindi inevitabilmente non posso non chiederti qualcosa sul programma di Macron e Le Pen in relazione all'Unione Europea. Per quanto riguarda Macron, lui ha più volte detto di voler ricostruire l'Unione Europea. Ma in che senso? Quali sono le sue proposte per rilanciare l'idea europea?
Lui vorrebbe ricostituire l'asse franco-tedesco, quindi cercare di riportare in auge questo grande patto, che è il patto su cui si fonda l'Unione Europea e su cui tutte le scelte più importanti sono state prese. Cose concrete, lui vorrebbe innanzitutto una vera presa di coscienza che i confini sono quelli europei, per cui vorrebbe aumentare gli effettivi di Frontex, cioè l'agenzia europea che si occupa del controllo delle frontiere. Lui vorrebbe assumere 5.000 agenti europei che pattugliano, diciamo, i nostri confini terrestri, per cui diciamo il suo obiettivo è l'Europa come entità nella quale noi siamo e che deve innanzitutto prendersi delle responsabilità, per cui propone un budget europeo autonomo e un ministro dell'economia a livello europeo. Dopodiché invece Marine Le Pen propone il contrario, in realtà propone ristabilire le frontiere nazionali, propone di uscire dall'euro adesso, pure questa è una cosa abbastanza confusa, perché prima aveva detto che voleva uscire, adesso ha fatto questa alleanza con Dupont-Aignan, che è un candidato sovranista, però meno duro nei confronti dell'Unione Europea rispetto a quanto lo è lei, e quindi ha fatto una mezza marcia indietro su questa cosa dell'euro. Non si capisce, prima ha detto usciamo in 6 mesi, poi adesso ha detto aspettiamo le elezioni italiane, quindi l'anno prossimo sembra, a questo punto.
Sì, perché vorrebbe allearsi, non
sì,
si sa bene con
non
chi.
Non si sa bene con chi, e dice vediamo con chi abbiamo a che fare, poi trattiamo per uscire o non uscire, perché la nuova proposta che hanno fatto, eppure abbastanza vaga, è lasciamo l'euro, che però non diventa moneta unica ma diventa moneta comune. Tutti gli osservatori si stanno chiedendo effettivamente lei che cosa voglia dire, perché il suo obiettivo sarebbe creare una moneta con cui si fanno gli scambi all'interno dell'Unione, ma ritornare alle monete nazionali.
Eurofonica!
Infine ci siamo chiesti quali sarebbero gli scenari più probabili in caso di vittoria di Macron o Le Pen. Giuliana Ricozzi di YouRadio ne ha parlato sempre con il giornalista del Sole 24 Ore e entrambi ce lo spiegano nella prossima clip.
Eurofonica!
Gli scenari possibili in caso di vittoria di Macron sono comunque molto, molto incerti, perché dopo un mese ci sono le legislative e noi non sappiamo Macron se deciderà alla fine di governare da solo e provare a vincere le legislative oppure farà degli accordi, questo noi non lo sappiamo ancora. E molto dipende da questo, e lo sapremo probabilmente la sera del 7 maggio o addirittura i giorni dopo. Molto dipende da questo. Marine Le Pen, sicuramente dal giorno dopo ci sarebbe abbastanza panico sui mercati, perché chiaramente lei vuole dare un colpo duro al progetto europeo, quindi si entrerebbe in una fase di grandissima incertezza fino alle legislative. Dopodiché, se effettivamente lei vuole chiamare questo referendum sull'euro, l'incertezza continuerebbe fino al voto, perché il problema è che non è solo il referendum per uscire, ma già il fatto di chiamare un referendum per entrare, per restare o uscire dall'Europa, già quello propone il panico, perché chiaramente fino adesso è una cosa scontata che tutti quanti gli stati più importanti, quantomeno, perché la Francia non è la Grecia, restino in Europa. Ecco, già il fatto che la Francia metta in dubbio la sua permanenza sarebbe un fattore di grandissima incertezza.
Eurofonica!
Arrivati a questo punto, Sabrina, cambiamo decisamente argomento e parliamo di una cosa che non viene mai trattata all'interno di Eurofonica. Eh sì, è arrivato il tanto atteso momento della Brexit. I 27 capi di Stato e di Governo, riuniti nel vertice straordinario di Bruxelles, hanno avviato infatti i negoziati per l'uscita di un paese membro, la Gran Bretagna, prima volta ovviamente dall'inizio della costruzione dell'architrave dell'Unione Europea. Approvate le linee guida, o meglio i paletti che delimiteranno le trattative tra Unione Europea e Gran Bretagna, anche se difficilmente i negoziati potranno entrare nel vivo prima di conoscere l'esito delle elezioni anticipate che sono state indette dal governo inglese proprio per l'8 giugno prossimo.
E pensa, Rossella, che lo scorso mercoledì, forse proprio mentre noi di Eurofonica eravamo live, Juncker è volato a Londra per una cena con Theresa May ed i negoziatori britannici. Da questo incontro sono trapelate indiscrezioni che lasciano immaginare un dialogo non esattamente amichevole, anzi quasi da film. Allora, sembra che sia andata più o meno così. Immaginate, da un lato del tavolo Theresa May che afferma: aiutateci a fare della Brexit un successo. E dall'altro opposto il nostro presidente della Commissione Europea che risponde: la Brexit non sarà mai un successo. Insomma, un clima sicuramente un po' teso, e sembra tra l'altro che Juncker abbia aggiunto a margine che Theresa May vive in un'altra galassia. Quel che è certo è che l'Unione Europea affronta nel caso Brexit una duplice sfida. Come sappiamo, da un lato gestire il negoziato con il Regno Unito in modo da tutelare gli interessi dei cittadini europei che vi risiedono. Dall'altro, però, anche quello di rinsaldare l'unità dei 27 stati rimanenti nei mesi a venire. Un punto di vista condiviso anche dal nostro Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che ha aggiunto anche che la capacità di tenuta dell'Unione Europea dipende anche dalla capacità delle istituzioni europee di cambiare strategie su alcuni dossier fondamentali per l'Unione, tra cui quello di attuare una politica economica che accompagni e non deprima la crescita.
Chiare anche le posizioni degli altri grandi player nello scacchiere europeo, prima fra tutti ovviamente la Germania di Angela Merkel. Non c'è nessuna cospirazione contro la Gran Bretagna, avrebbe detto la Merkel. I cittadini hanno votato un referendum, rimpiango il risultato come tutti i miei colleghi, ma del resto chi ha chiesto di lasciare? E insomma, conferma anche di aver detto che nessuno deve farsi illusione, perché spesso succede in questi momenti. E tra l'altro un richiamo all'unità di dei 27 viene anche dal messaggio lanciato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al suo arrivo al vertice. Dobbiamo restare uniti come Unione Europea 27, solo così saremo in grado di concludere i negoziati, e la nostra unità è anche nell'interesse della Gran Bretagna.
Intanto, come dicevi prima, Rossella, proprio oggi il capo negoziatore dell'Unione Europea per la Brexit, Michel Barnier, dovrebbe presentare il documento che contiene queste famose linee guida per i negoziati di uscita. Secondo il Guardian, che lo ha visionato in anteprima, questo conterrebbe due informazioni importanti. Intanto, la data limite per la fine dei negoziati, fissata al 30 maggio 2019, e anche la specifica che la decisione del prezzo di uscita, cioè i soldi che l'Unione Europea chiederà al Regno Unito, sarà nelle mani della Corte di Giustizia Europea. E come sappiamo sono tantissimi i nuovi scenari che la Brexit ha già aperto e continuerà ad aprire, però siamo certi che c'è una domanda che tutti vi siete posti. Che fine faranno i posti occupati dai britannici nelle istituzioni europee, in primis i seggi al Parlamento Europeo? Allora noi, per rispondervi, abbiamo mandato in ricognizione Caterina Moser da Torino ad approfondire la questione.
Eurofonica.
Liste transnazionali per occupare i posti lasciati vuoti dagli eurodeputati inglesi. Sandro Gozzi, sottosegretario agli affari esteri, ha presentato questa proposta sabato al vertice Brexit del Consiglio UE per gli affari generali, già annunciata nello scorso luglio a Bratislava nel corso del Consiglio informale affari generali. In cosa consiste concretamente? Assegnare i 73 seggi vuoti di Farage & Company facendo votare i cittadini europei per candidati di liste transnazionali presentate da ogni gruppo politico in tutti i collegi europei. I candidati, sganciati dalle appartenenze nazionali, potranno mantenere una visione più europea e conseguire gli interessi dell'Europa. Un modo anche per livellare il gap tra decisioni europee e dibattiti a livello nazionale. Ma Gozzi propone anche un'altra novità: unificare le cariche di Presidente della Commissione e del Consiglio europeo. Presidente che potrebbe essere il capolista della lista vincente, già dal 2019. Il potere decisionale alle nomine, attualmente in mano ai governi, passerebbe direttamente agli elettori. La proposta di una lista paneuropea è sostenuta anche da Emmanuel Macron. Il candidato per la presidenza francese, che domenica si scontrerà con Marine Le Pen, l'ha addirittura inserita nel suo programma elettorale. La proposta potrebbe sembrare euro-utopica, difficile da realizzare se dovesse richiedere anche una modifica dei trattati. Ma è una modifica necessaria, secondo Bruegel, un importante think tank politico-economico a livello internazionale. In un articolo del 27 gennaio, chiamato Is Brexit an opportunity to reform the European Parliament?, Bruegel si chiede se la Brexit possa essere l'occasione giusta per rinnovare e modificare la distribuzione dei seggi in Parlamento. Invece di ripartire i seggi tra i 27 Stati membri rimasti, pensare ad una generale ricollocazione per superare i disequilibri all'interno del Parlamento. Al momento, infatti, le rappresentanze nazionali del Parlamento europeo sono diseguali. Ci sono piccoli paesi sovrarappresentati o grandi paesi con pochi rappresentanti. Ad esempio Malta e Estonia hanno lo stesso numero di rappresentanti, 6, solo che l'isola ha quasi 400.000 abitanti, mentre la seconda più del doppio, 1.300.000. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
E si tratta sicuramente di un'uscita dall'Unione Europea che non verrà fatta a gratis. Sicuramente non ci sarà niente di punitivo, nessuna cospirazione, l'abbiamo ricordato anche prima, ma Londra, il governo di Londra, dovrà pagare il conto e le trattative sull'accordo commerciale futuro chiaramente non saranno condotte in parallelo e singolarmente con altri stati membri. È un po' questo il succo del messaggio che è emerso dal summit che si è svolto lo scorso sabato, il 29 aprile. Un vertice che tra l'altro passerà alla storia proprio per la durata. In poche ore, pensa un po' Sabrina, i leader hanno dimostrato una straordinaria unità nel sottoscrivere le priorità e le linee rosse, se così si possono chiamare, per quella che si annuncia una delle trattative più difficili, forse la più difficile per il momento, della storia dell'Unione Europea, se non consideriamo quella con la Turchia, che comunque anche lì è un grande punto interrogativo.
Di cui torneremo a parlare più in là nella puntata. Intanto comunque il premier olandese Mark Rutte ha stimato che il conto sarà considerevole. Certo, occorre considerare che per il momento non ci sono cifre ufficiali. Le prime stime parlerebbero di 60 miliardi di euro, ma altre fonti diplomatiche non escludono che la somma finale possa essere anche più alta. Intanto il premier Gentiloni ci ha tenuto a rassicurare. Per l'Italia non ci sono grandi pericoli. Che vuol dire questo?
In realtà non si sa, perché la partita di questi conti potrebbe in realtà spaccare questa compattezza fino a questo momento dimostrata dai 27 che restano all'interno dell'Unione Europea, perché le tensioni comunque saranno inevitabili quando gli stati qualora dovessero essere chiamati a mettere mano ai portafogli. In più, ad alimentare queste divisioni ci sarebbe anche la questione della ricollocazione di alcune importantissime agenzie europee, come l'Agenzia del Farmaco, EMA, oppure l'autorità bancaria, dalla Gran Bretagna appunto all'interno di uno degli stati membri dell'Unione Europea. E ovviamente ci sono circa la totalità degli stati che fanno parte adesso dell'Unione Europea, tra cui anche l'Italia, che si sono candidati a ospitare queste sedi.
Comunque criteri, procedure e roadmap dei trasferimenti verranno fissati al vertice di giugno, come abbiamo detto, e una decisione finale potrebbe arrivare già in autunno. Per ora l'unione regge, ma il premier belga Charles Michel ha già messo in guardia sulle tattiche negoziali della Gran Bretagna che punteranno a dividere i paesi. E quindi ci viene subito da pensare al paese già di per sé diviso più vicino alla Gran Bretagna, l'Irlanda. Come reagirà all'indomani della Brexit? Per Eurofonica ha approfondito l'argomento Carlo Sferrazza di Radio Zemmour da Catania.
Eurofonica!
Secondo i cosiddetti accordi del Venerdì Santo, firmati nel 1998 nell'ambito del processo di pace nord-irlandese, il nord e il sud dell'Irlanda hanno il diritto ad unificarsi se c'è una maggioranza che lo decide al nord del confine. Questo è un potenziale stratagemma attuabile per far sì che l'Irlanda del Nord rimanga all'interno dell'Unione Europea. L'unificazione con l'Irlanda libera, con un meccanismo simile a quello usato in Germania dopo la caduta del muro di Berlino. Il governo irlandese nelle ultime settimane ha infatti fatto pressioni per includere nelle trattative sulla Brexit la cosiddetta clausola GDR, dove GDR è l'acronimo di German Democratic Republic. In pratica si vorrebbe replicare per l'Irlanda del Nord il meccanismo che fu usato con la Germania dell'Est dopo la caduta del muro di Berlino e la successiva riunificazione. Legalmente quel processo non fu una riunificazione ma una annessione. Questo permise di estendere l'efficacia dei trattati internazionali già in vigore nella Germania Ovest anche ai territori della Germania Est senza doverne rinegoziare di nuovi. In un congresso durato 5 giorni, dal 24 al 29 aprile, i leader dei paesi membri dell'Unione Europea si sono incontrati per affrontare concretamente il tema Brexit. Oltre alla questione economica, l'Inghilterra secondo le prime stime dovrà pagare all'incirca 60 miliardi di euro per uscire dall'Unione, ci si aspettava una risposta sull'eventualità che l'Irlanda del Nord diventasse automaticamente parte dell'Unione Europea qualora dovesse unirsi all'Irlanda, stato indipendente e membro dell'Unione dal 1973. Risposta che però non è arrivata, sia perché ci sarebbe da fare i conti con la volontà degli abitanti dell'Irlanda del Nord, che non vogliono uscire dal Regno Unito per unirsi all'Irlanda. Le due nazioni sono infatti storicamente antagoniste. Basti pensare ai 30 anni di guerra civile tra cattolici indipendentisti e protestanti fedeli alla corona britannica, che tra il 1960 e il 1990 ha causato più di 3.000 morti, sia per la questione delle frontiere. In caso di mancata unificazione di Irlanda del Nord ed Eire, infatti, si verrebbero a creare dei disagi relativi alla creazione di barriere tanto fisiche quanto doganali tra uno Stato ancora effettivamente membro dell'Unione, l'Eire, e uno che ormai non lo sarebbe più, l'Irlanda del Nord. Secondo le parole di Ian Kerr, fino a quando questi punti non saranno risolti, non inizieranno le trattative sulla cornice per le relazioni future tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna. Nessuno creda si possano fare in parallelo. Carlo Sferrazza, Radio Zemmour, per Eurofonica.
Sabrina, cambiamo decisamente argomento e arrivati a questo punto diamo un update sulla Grecia e sui suoi creditori dell'area euro e anche sul Fondo Monetario Internazionale. Pensa che si sono conclusi i negoziati sulla seconda revisione del programma di salvataggio del paese mediterraneo. La Grecia ha accettato una serie di dure richieste da parte dei suoi creditori, tra cui la riduzione di 2 punti percentuali del PIL dedicate appunto alla nuova austerity, che includono tagli alle pensioni e l'aumento del limite di esenzione fiscale che viene ridotto a 6.000 euro dagli 8.600 attuali.
Il criterio è sempre lo stesso: se la Grecia raggiungerà gli obiettivi, il governo potrà attuare una serie di misure per alleviare l'austerità, comprese le sovvenzioni per gli affitti alle famiglie bisognose per un importo di circa 1.000 euro all'anno e fino a 250 milioni di euro per il sostegno ai minori e soprattutto i contributi per acquistare i farmaci in favore ovviamente delle fasce con redditi bassi. La tranche quindi consentirà di pagare debiti in scadenza a luglio per 7,5 miliardi di euro.
La contrattazione collettiva per i dipendenti greci sarà ripristinata a partire dal settembre 2018, sempre qualora venissero rispettati appunto i paletti. Questa intesa l'intesa sicuramente permetterà l'erogazione della prossima tranche, quindi il terzo piano di salvataggio, che dovrebbe essere stimato intorno agli 85 miliardi di euro, mentre le misure di riduzione del debito del paese dovrebbero essere discusse direttamente durante il prossimo Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia e della finanza.
Ma continuiamo a parlare di soldi, di finanza e di Unione Europea. Rossella, sapevi che il PPE ha proposto di ridurre il budget pluriennale dell'Unione Europea da 7 a 5 anni? Stiamo parlando del quadro finanziario pluriennale, per gli amici QFP, che stabilisce i limiti dei bilanci generali annuali dell'Unione Europea.
Detto in parole povere, si tratta di un regolamento che stabilisce gli importi complessivi e quelli relativi delle spese dei vari settori di attività dell'Unione Europea. Ma ad aiutarci a capirne di più, arriva il prossimo servizio realizzato da Francesco Caffarelli da Verona.
Eurofonica!
Sta facendo discutere la proposta del parlamentare europeo Joachim Zeller del PPE di ridurre la durata del budget europeo da 7 a 5 anni per uniformarlo al mandato delle principali istituzioni europee, in particolare al Parlamento. Il quadro finanziario pluriennale, come è chiamato tecnicamente il budget pluriennale dell'UE, è stato introdotto alla fine degli anni 80 per controllare di più la spesa della comunità europea, che già allora creava molti contrasti tra gli Stati membri. Il Consiglio dell'Unione Europea definisce la quantità totale di euro da spendere per i successivi anni e definisce anche le priorità generiche da curare nel futuro ciclo di policy, ad esempio crescita e occupazione oppure adattamento climatico. Stabilisce inoltre quanto si può spendere ogni anno tramite dei massimali prefissati. In realtà il QFP può già avere una durata minima di 5 anni, ma solo il primo ciclo, dal 1988 al 1992, ebbe una durata tale, mentre tutti i successivi, compreso l'attuale ciclo 2014-2020, hanno avuto una durata di 7 anni. La ragione è molto semplice, e sta nel fatto che se la politica delle dichiarazioni e degli slogan è rapidissima e cambia di giorno in giorno, la politica dei programmi e delle misure concrete in ambito economico, lavorativo, ambientale, industriale, eccetera, ha bisogno di tempo per essere definita, implementata e soprattutto valutata nei suoi effetti. Programmare la spesa dell'Unione, che ammonta a centinaia di miliardi di euro ogni anno, in periodi di 7 anni, fornisce un lasso temporale adeguato a pensare, implementare e capire gli errori fatti, per migliorare quindi le politiche nei cicli successivi. Già oggi, infatti, nella spesa dei fondi strutturali europei, che occupano gran parte del budget UE, si registrano ritardi in più regioni e stati europei. Del totale assegnato a Irlanda e Italia, per esempio, a 2 anni dall'inizio del ciclo di policy, sono stati spesi rispettivamente lo 0,2 e l'1,2% dei fondi. Questo ritardo è presumibilmente dovuto a difficoltà nelle fasi iniziali del ciclo, cioè quelle in cui si analizzano i bisogni dei territori e dei cittadini, per poi definire le priorità di ogni politica. Forse, più che ridurre gli anni del bilancio pluriennale, dovremmo aumentare le legislature da 5 a 7 anni. In primis perché si riuscirebbe a limitare l'influenza eccessiva che i momenti elettorali e le continue ricerche del consenso hanno sulla realizzazione delle politiche reali. Inoltre, se i mandati del Parlamento, Commissione e Consiglio dell'Unione Europea durassero 7 anni, sarebbe inevitabile introdurre un tetto massimo di anni in carica per i membri di questi organi. Questa però è un'altra storia. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
siamo arrivati, Rossella, al momento della press review, la nostra rassegna stampa live, oggi in diretta con Catanzaro. Elvira Fratto ci ha appena raggiunto da UMG Web Radio.
E benvenuta Ellie, entriamo nel vivo della rassegna stampa, da cosa vogliamo cominciare?
Sì, ciao Ross. Allora, apriamo questa rassegna live con una notizia bella, ottimista e positiva, perché secondo i nuovi dati forniti dall'Eurobarometro, la fiducia nelle istituzioni europee è cresciuta di molto da parte dei cittadini dei 27. Infatti il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha commentato con grande entusiasmo questi nuovi dati positivi, perché sembra proprio che la gran parte dei cittadini europei non vorrebbe davvero mai uscire dall'Unione.
Beh, si può dire che c'è stato qualche input, no, che ha portato i cittadini europei a recuperare questa fiducia nelle istituzioni, o mi sbaglio?
Ma sicuramente, anche perché lo stesso Tajani sostiene proprio che ad esempio la questione Brexit oppure le precedenti elezioni olandesi e tutte le vicende più o meno burrascose che siano state legate a questi due grandi eventi moderni potrebbero aver fatto capire ai cittadini che uscire dall'Europa sarebbe tutt'altro che positivo, insomma.
E invece, scusa, per quanto riguarda gli italiani, i nostri connazionali, sono più o meno fiduciosi loro nelle istituzioni europee? Spiegaci un po'.
Diciamo che c'è stata una buona crescita, perché attenendoci ai freddi numeri delle statistiche, le risposte positive in Italia sull'Unione sono aumentate di ben 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno, quando invece l'indice di gradimento era ancora fermo al 48%.
Beh, e staremo a vedere anche quanto inciderà poi tra l'altro su questo indice della fiducia nei confronti delle istituzioni europee, dell'Unione Europea in generale, l'esito delle elezioni del secondo turno delle presidenziali in Francia, un paese fondatore che sicuramente ha un suo peso specifico nell'architrave dell'Unione Europea. Ma cambiamo decisamente discorso, di cosa parliamo adesso?
Adesso torniamo a parlare di ambiente. Qui a Eurofonica abbiamo avuto modo in più puntate di occuparcene, e soprattutto ci torniamo perché venerdì 28 aprile la Commissione Europea ha adottato delle nuove linee guida sull'accesso alla giustizia in materia di ambiente.
Oh, sembra molto molto interessante. Ci vuoi dire qualcosa in più? Per esempio, a cosa servono queste linee guida?
Ma più che altro a cercare di chiarire le modalità con cui poter contestare omissioni, atti, decisioni e tutto quello che può essere emanato da un'autorità nazionale per quanto riguarda le norme che l'Unione ha posto a tutela dell'ambiente. Ovviamente si potrà ricorrere in tutti i tribunali nazionali, come si può immaginare.
Ma spiegami un po', è una procedura che è accessibile a tutti oppure no?
Sì, certo, è accessibile a tutti, tanto a persone quanto ad associazione, e soprattutto servirà perché le amministrazioni nazionali abbiano la possibilità di prendere coscienza di eventuali loro carenze in materia, di alcune mancanze, e soprattutto ritornare sulla, tra virgolette, retta via tracciata dall'Unione. Tra l'altro sarà anche molto utile anche per le imprese, perché avranno le idee più chiare circa gli obblighi e i diritti comunitari da rispettare in favore dell'ambiente.
Cambiamo decisamente argomento e parliamo di una delle cose che si citano sempre quando si parla bene o si vuole parlare bene di Unione Europea, e cioè Schengen. A questo proposito,
esatto,
cosa ci puoi dire?
Abbiamo delle novità quindi anche sul fronte Schengen, proprio perché la Commissione Europea ha recentemente raccomandato al Consiglio d'Europa la rimozione graduale dei controlli temporanei, soprattutto su alcune frontiere, in particolare di Germania, Svezia, Norvegia, Austria e Danimarca. In pratica è stato concesso un breve prolungamento per un'ultima volta per altri 6 mesi.
Ma ci riesci a spiegare in breve a cosa serve in sostanza questo prolungamento?
Allora, il commissario europeo Dimitris Avramopoulos ha deciso di impiegare questo sistema per cercare di rafforzare quanto più possibile i controlli interni e cercare di gestire un flusso di migranti che è sempre più in crescita, sempre più rapida, in maniera più ordinata possibile.
Beh, sembra proprio un gran bel problema, ma scommetto che lo spirito di collaborazione e di cooperazione tipico dell'Unione ci verrà di nuovo incontro, lo spero. Anche in questo caso, secondo te, gli stati membri collaboreranno per arginare il problema o ciascuno si muoverà un po' per conto suo, come tra l'altro finora più o meno hanno sempre fatto?
Esattamente, collaboreranno per arginare il problema, e ancora una volta uno dei fondamenti dell'Unione non verrà meno, appunto la solidarietà. Quindi proprio in virtù dello spirito solidale che sorregge da sempre l'Unione, infatti è stata promossa una maggiore cooperazione transfrontaliera di polizia per dare la possibilità agli Stati membri di avere un pronto scambio di informazioni fra di loro, l'utilizzo di pattuglie congiunte, soprattutto nelle aree di confine e sui treni nazionali.
Beh, sei stata super esaustiva estiva. Elvira, c'è qualcos'altro che ci vuoi raccontare o chiudiamo così in bellezza la rassegna stampa e le news che hai selezionato per noi oggi?
Per il momento da Catanzaro è tutto, chiudiamo così, dai.
Beh, allora noi non resta altro che ringraziare la nostra inviata super speciale da UMG Web Radio Catanzaro. Avete ascoltato la fantastica voce di Elvira Fratto. Vi diamo appuntamento fra pochissimo, ci ascoltiamo una canzone e ritorniamo subito di nuovo su Eurofonica per raccontarvi le ultime notizie e gli aggiornamenti dall'Unione Europea, le brevi.
Speranze, forse perché delle idee non so più che farne. È colpa mia, non ci avevo mai pensato. È colpa mia, non presto mai troppa attenzione. È colpa mia, perché non prendo posizione. Crolla il mondo addosso se ci penso, non me ne frega niente.
È colpa mia, ho aperto gli occhi all'improvviso e ho visto te, e nessuna spiegazione, soltanto quando è troppo tardi ti ricordi che è tutto vero. È colpa mia, è colpa mia, ho aperto gli occhi all'improvviso e ho visto te, e nessuna spiegazione.
Figlio mio, ci pensi un giorno, tutto questo sarà tuo. Se ti vedo piangere, riesco ad essere felice, neppure se ti parlo veramente, quando ti dico che per me non conti niente, neppure tu, è una vita spesa male, ma tanto ormai è finita e lo sai, perché è finita, era un autunno, mentre l'inverno si avvicina. È colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, se siamo diventati indifferenti, più poveri, più tristi e meno intelligenti, perché non mi curo delle tue speranze.
È colpa mia, se siamo diventati indifferenti.
sarà tuo.
E chiudiamo, Sabrina, la puntata di oggi con le notizie flash dall'Unione Europea. Torniamo a parlare, pensa un po' tu, di Brexit. Eh sì, Bruxelles si sarebbe legata al dito il blocco britannico alla revisione di medio termine del budget dell'Unione Europea. Una scelta che è stata motivata da Londra proprio con il Purdah, ossia il periodo preelettorale, in cui è previsto che il governo non firmi niente di sensibile che abbia un carattere di lunga durata, un po' simile a quello che è il nostro semestre bianco, no?
Sì, però pronunciato da te è ancora meglio di semestre bianco. Comunque, sicuramente sembra una scusa per ritardare i negoziati e prendere tempo per la campagna elettorale che porterà il Regno Unito alle urne, come sapete, il prossimo 8 giugno. La revisione di medio termine del budget è un processo con cui la Commissione Europea determina la contribuzione a questioni importanti laddove ovviamente ci siano necessità di budget, ma non riguarda sicuramente il nuovo denaro.
E infatti questa è stata la questione che ha creato tensione proprio con Bruxelles, perché comunque non si tratta di nuovo denaro che dovrebbe essere impegnato, ma di qualcosa che era stato già deciso. Comunque, cambiando discorso, parliamo invece adesso delle relazioni tra Unione Europea e Cina. E ovviamente quando si parla di Cina si parla anche della revisione del sistema di dazi antidumping europei. La settimana scorsa l'Italia aveva bloccato la procedura di servizio di silenzio assenso che avrebbe portato all'adozione di una revisione del sistema di dazi antidumping proprio nei confronti della Cina, che era stata proposta dalla Commissione Europea, aggirando di fatto il problema dello status di economia di mercato.
L'Italia, per bocca del ministro Carlo Calenda, ha comunicato alla presidenza UE di turno di essere insoddisfatta del testo, motivo per cui il testo appunto è tornato sul tavolo dei 28 prima a livello di ambasciatori e in questi giorni a livello di ministri. Calenda ha sottolineato che la proposta della Commissione rischia di lasciare l'industria europea indifesa verso i comportamenti scorretti.
Esatto, e poi ha chiuso dicendo che la linea di politica commerciale seguita dal governo italiano è sempre stata chiara e coerente, prevedendo appunto la massima intransigenza nella difesa da comportamenti commerciali scorretti, proprio nella convinzione che il commercio, per essere motore di crescita, debba però anche essere equo e soprattutto rispettoso delle regole.
Rossella, chiudiamo tornando a parlare di Turchia. Turchia che è ritornata sotto la procedura di pieno monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Il paese, come sapete, era passato sotto la procedura più leggera di post-monitoraggio nel 2004, una decisione votata da 113 parlamentari sui 170 presenti in aula.
Però nel rapporto votato all'Assemblea viene espressa una grande preoccupazione, soprattutto per gli sviluppi avvenuti dopo il tentato colpo di Stato e il referendum invece che si è tenuto poche settimane fa. In particolare si sono rilevate le violazioni alle libertà di stampa, arresto di politici, accademici, funzionari pubblici, sindaci e giudici. Inutile dire che ovviamente l'esito del referendum costituzionale in Turchia pesa sul rapporto tra Ankara e Bruxelles e continua ad accrescere questa distanza che oramai sembra sempre più insanabile tra Unione Europea e Turchia.
L'Europa comunque sembra pronta a continuare il dialogo per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi e resta impegnata a fare la sua parte nel famoso accordo di un anno fa sui rifugiati. Di sicuro il limite da non valicare, pena la chiusura radicale dei rapporti, rimane il ripristino della pena di morte, possibile quesito di un prossimo referendum annunciato da Erdogan.
Esatto. E da questo punto di vista però le posizioni delle istituzioni europee non sono proprio univoche, perché mentre il Parlamento chiede che sia formalmente chiuso il negoziato per la candidatura della Turchia all'ingresso nell'Unione Europea, dall'altro lato c'è Jean-Claude Juncker con la Commissione che starebbero valutando invece l'ipotesi comunque di aprire un tavolo per un accordo, chiaramente non di ingresso all'interno dell'Unione Europea, ma piuttosto un accordo di vicinato come alternativa appunto alla procedura di adesione, che sembra oramai proprio più lontana che mai.
Benissimo, Rossella, noi siamo arrivati in fondo a questa puntata, ma come i nostri ascoltatori ormai sanno, non vi lasciamo mai senza avervi dato qualche informazione sulle opportunità che l'Unione Europea vi dà di andare all'estero e fare esperienze di lavoro e di tirocinio. Stiamo parlando della rubrica EU Skills, che questa settimana è curata da Lorenzo Pelucca. Rossella, io ti saluto e do appuntamento a te e ai nostri ascoltatori alla prossima settimana.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le EU Skills. Oggi iniziamo segnalandovi l'opportunità offerta dal tirocinio intitolato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, che prevede la possibilità di svolgere uno stage retribuito di 5 mesi presso il Parlamento Europeo. I requisiti per l'accesso al tirocinio sono la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione, l'aver compiuto 18 anni al momento dell'inizio del tirocinio, l'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver già usufruito di uno stage o di un impiego retribuito a carico del bilancio dell'Unione Europea. L'offerta di tirocinio Robert Schuman prevede tre differenti possibilità. La prima, quella generale, è adatta a tutti i candidati che soddisfino i requisiti di ammissione. Anche la seconda opportunità, denominata Sakharov Prize, non richiede alcuna esperienza professionale, ma solo un forte interesse dei candidati in materia di diritti umani. Per accedere all'ultima opzione, quella giornalistica, sono invece previsti ulteriori requisiti. È necessario infatti che i candidati vantino esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. I tirocini inizieranno il 1 ottobre 2017 e termineranno il 28 febbraio 2018. Vi ricordiamo che avete tempo per candidarvi fino al prossimo 15 maggio. Per farlo bisogna visitare il sito ufficiale del Parlamento Europeo, selezionare l'icona Il Parlamento e il cittadino e cliccare la voce tirocini sotto la sezione Lavorare al Parlamento. Anche un'altra importante istituzione europea offre diverse possibilità di formazione in questo periodo. Stiamo parlando degli stage presso la Banca Centrale Europea nel settore delle risorse umane. I requisiti richiesti per essere selezionati sono una laurea triennale o superiore in risorse umane, amministrazione, economia, psicologia, legge o altre materie rilevanti, l'ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea e di software quali Word, Excel e PowerPoint. Si richiedono infine conoscenze o esperienze pregresse in almeno un'area fra risorse umane, comunicazione interna, formazione, buste paga, gestione del welfare aziendale, sicurezza sociale, ingegneria gestionale o altre materie rilevanti. La durata dello stage è dai 3 ai 6 mesi con la possibilità di estenderlo fino ad un massimo di 12. La scadenza per inoltrare la candidatura è il prossimo 10 maggio. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito della Banca Centrale Europea ecb.europa.eu sotto la categoria Careers selezionando la voce Vacancies. Se invece siete dei giovani laureati in giurisprudenza, allora potrebbe fare al caso vostro uno stage retribuito di un anno a Bruxelles presso CONCAVE, associazione di consulenza legale per le istituzioni europee in materia di ambiente e sostenibilità all'interno dell'approvvigionamento e uso dei prodotti petroliferi. Per essere selezionati occorre la cittadinanza europea o permesso di lavorare in Europa, una laurea in legge, un inglese fluente con relativa buona conoscenza dei termini legali. È inoltre richiesta la conoscenza del francese ed una precedente esperienza in un ruolo simile all'interno di una compagnia internazionale. Per candidarsi occorre inviare entro il 7 maggio curriculum vita e lettera motivazionale all'indirizzo recruitment@concave.org, specificando nell'oggetto Legal Internship. Anche in questo caso, se volete ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito internet concave.eu, accedere alla categoria About Us, selezionare la sottostante voce Vacancies e cliccare infine su Legal Intern. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Ciao, sono Daniele, papà, rugbista e volontario Teleton. Fare il volontario è come giocare a rugby. Senza la squadra non si fa meta. E la meta è la sconfitta delle malattie genetiche rare. Unisciti a noi, è semplice. Organizza un banchetto in una piazza della tua città e distribuisci i cuori di biscotto Teleton. Scegli quando, 29, 30 aprile o 1 maggio. Chiama lo 06 4401 5758 o scrivi a volontari@teleton.it.